Benvenuti a questo primo appuntamento con la settimana di Arab Press, in cui passeremo in rassegna alcune delle analisi più interessanti della stampa araba della settimana appena trascorsa. Allora, iniziamo subito con la Giordania, in cui, oltre alle elezioni che hanno visto una sorta di ritorno alla vita politica dei fratelli musulmani, ha visto questa settimana l'uccisione dello scrittore Nahid Attar da parte di un estremista. Ora, Attar si stava recando in tribunale per un processo a suo carico a causa di una vignetta satirica che aveva condiviso e che era stata ritenuta offensiva nei confronti dell'Islam. Nell'editoriale che vi proponiamo di Roger Uta, apparso su Al-Mudun, si sottolinea innanzitutto come lo scrittore fosse un personaggio molto controverso, nel senso che, ad esempio, nei suoi scritti giustificava e sosteneva, per così dire, bagni di sangue perpetrati da Assad in Siria, difendendo a spada tratta il regime. L'autore dell'editoriale si pone un problema di approccio, per così dire, alla questione. Secondo lui, infatti, la società, in episodi come questi, ci spinge a prendere comunque una posizione a riguardo, pur non essendo magari né estremisti né sostenitori dello scrittore. Secondo Roger Uta, infatti, dovremmo separare il Nahid Attar vivente da quello ucciso, così come dovremmo separare il crimine reale dal crimine come lo immaginiamo, magari con tutte le implicazioni religiose che possono o non possono esserci. Questo significa che mentre dichiariamo, ad esempio, di essere contro l'assassinio politico e quindi per la libertà di pensiero e di espressione, allo stesso tempo non dobbiamo credere che coloro che non condannano l'atto in sé appoggino l'assassino o siano comunque felici dell'accaduto. Passiamo adesso all'Egitto invece e all'editoriale apparso sul giornale panarabo Sharq al-Awsat di Abdulrahman Rashid, che analizza il presunto flirt tra il Cairo e Damasco, che si conclude però con un niente di fatto in realtà, almeno per adesso. Allora, ufficialmente l'Egitto ha scelto di tenersi alla larga dal conflitto siriano, e questo sin dall'inizio, in quanto, diciamo, abbastanza occupato a gestire la sua rivoluzione interna e quello che ne ha conseguito. Più volte infatti si è dichiarato neutrale. Da dove nasce allora questa teoria, diciamo, del presunto flirt? Dal fatto che il ministro degli esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha di recente sottolineato le divergenze, diciamo, tra il Cairo e Riyadh proprio in merito alla Siria. Ciononostante l'Egitto non si mette, per ora non ha alcuna intenzione, pare, insomma, di mettersi alla guida di un processo politico o di finanziare l'opposizione o di supportare il regime apertamente, quindi insomma è ancora tutto da giocare, staremo a vedere come si evolverà. Altra questione centrale della settimana è stata la proposta del primo ministro ungherese Orban di creare un enorme campo profughi delle dimensioni di una città da qualche parte sulle coste libiche, per accogliere da una parte richiedenti asilo provenienti da diversi paesi dell'Africa e per distogliere i migranti dal proseguire il loro viaggio attraverso il Mediterraneo. L'editoriale di Samid Assadawi, giornalista libico su Al-Hayat, ci parla proprio di questo e il giornalista sostiene che il nocciolo della questione è che molti governi, piuttosto che affrontare magari la situazione e le cause che ci sono alla radice, fingono che il problema in realtà non esista fino al sopraggiungere di una nuova tragedia, che come abbiamo visto più volte si condisce con promesse, condanne, che poi vengono dimenticate il giorno dopo. Secondo Assadawi, la proposta del primo ministro ungherese potrebbe sembrare anche legittima, ma il problema è che poi l'affluenza sta assumendo delle dimensioni tali che una città sola non basterebbe e che magari nemmeno una regione basterebbe. Allora, dice l'autore in tono quasi provocatorio, finiremo per costituire una vera e propria repubblica di migranti? Intanto, in Marocco, non si ferma la lotta delle donne berbere Amazigh, che si battono per rendere ufficiale la lingua Tamazigh e per conquistare un ruolo nella società. Amina Ziwal, presidente della Voce delle Donne Amazigh, sta cercando di promuovere la vita e le esperienze di queste donne, considerando che il 27% della popolazione in Marocco parla come lingua madre uno dei tre dialetti Amazigh. Sotto la pressione delle manifestazioni sorte in seguito alla primavera araba del 2011, il re del Marocco, Mohammed VI, ha contribuito a far passare una nuova costituzione che per la prima volta aveva in programma di fare proprio del Tamazight una lingua ufficiale dello Stato. Ma nonostante ci sia un progetto di legge a riguardo, il tempo in realtà per la sua approvazione sta per scadere, perché dovrebbe avvenire prima delle elezioni legislative che sono previste per il 7 ottobre prossimo. Ovviamente non si tratta soltanto di una questione linguistica, ma anche culturale, soprattutto a livello rurale, perché basti pensare che il tasso di analfabetismo femminile rurale in Marocco è del 42% quasi. E siamo giunti quasi alla fine, ma prima di salutarvi voglio lasciarvi con una novità editoriale già disponibile in libreria. Si tratta del primo romanzo di Soumya Sukkar dal titolo Il ragazzo di Aleppo che ha dipinto la guerra, edito dal Sidente nella collana Altri Arabi. L'autrice, nata a Londra da madre algerina e padre siriano, ci racconta di una famiglia che si ritrova a vivere nel bel mezzo della guerra civile in Siria, e in particolare di Adam, un ragazzo 14enne affetto dalla sindrome di Asperger, che rielabora la tragedia che sta vivendo grazie alla sua passione per la pittura. E per questa settimana è tutto, quindi alla prossima, Giusy Regina per arapress.eu, e continuate a seguirci sul sito e sui social.